Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Ora in onda l'undicesima puntata di Eurofonica. Senza retorica vogliamo abbracciare tutti i nostri colleghi di Eurofonica francesi e sono sicuro che lo faranno anche i nostri amici spagnoli, portoghesi e tedeschi, ma in generale di tutta Europa e di tutto il mondo per quello che è avvenuto a Parigi. Noi vogliamo continuare a parlare di Unione Europea e di non avere paura nel terrore.
Assolutamente sì, quello che vogliamo fare è mandare un messaggio positivo che unisca un po' tutti quanti gli studenti universitari e non solo che fanno parte, appunto, che aderiscono a questo progetto. Ma non solo, lo facciamo cercando di far capire che l'Unione Europea, quello che viene deciso all'interno delle istituzioni, in realtà è molto più vicino di quanto in realtà non ci possiamo aspettare, vero Andrea?
Ed è per questo che vi dovete armare di forchette e coltelli, perché oggi parleremo di cibo, lo tratteremo in tutti i modi possibili. Iniziamo da quello forse più importante: chi produce cosa? Il nostro Giampiero Mattanza ci spiega quali sono i paesi che producono per esempio più pasta, e questo potreste indovinarlo, ma il pesce e la carne? Scopriamolo.
Eurofonica.
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 Il 2015 è stato l'anno della riflessione sul cibo e la nutrizione globale. Non a caso il tema dell'Expo tenutosi a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre di quest'anno è stato Nutrire il pianeta, energia per la vita. Come ognuno dei suoi 28 stati, anche l'Unione Europea aveva un padiglione. Ma uscendo dalla zona nord-ovest del capoluogo lombardo, ci si chiede: qual è il ruolo dell'Unione nella produzione mondiale di cibo? Secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'Unione Europea è uno dei maggiori produttori di cibo al mondo. I moderni sistemi di produzione agricola consentono all'Unione di produrre un'ampia gamma di prodotti, ma per soddisfare la propria domanda alimentare, essa fa affidamento anche sulle importazioni. L'Italia, per esempio, non è autosufficiente e deve importare frumento da paesi come Ucraina, Stati Uniti, Canada, lo zucchero dal Brasile e il pesce da vari paesi, tra i quali Spagna, Grecia, Francia, Thailandia ed Ecuador. Nei 28 stati aderenti la coltivazione è comunque ampiamente praticata, anche grazie alla felice posizione geografica che permette una buona diversificazione dei prodotti. La presenza di tre fasce climatiche principali, mediterranea, atlantica e continentale, infatti, rende possibile un'ampia diversificazione complessiva delle colture, al variare delle coordinate geografiche. Il clima mediterraneo è ad esempio ideale per la coltivazione dell'olivo, della vite, degli agrumi e dei cereali, mentre l'Atlantico e del continentale sono favorevoli sia all'agricoltura che all'allevamento. I principali prodotti agricoli sono i cereali: frumento, mais, orzo, avena, segale, riso, sorgo, coltivati in un po' tutti gli stati dell'Unione. Nell'area europea, mediamente, se ne producono più di 50 tonnellate annue per chilometro quadrato. A livello europeo, Germania e Repubblica Ceca sono i paesi dove si produce più luppolo, come ben sapranno tutti gli studenti che hanno fatto lì l'Erasmus. Se in Repubblica Ceca si producono quasi 10.000 tonnellate annue di infiorescenza secca di luppolo, a detenere il record europeo è la Germania, con più di 30.000 tonnellate. Nei paesi dell'Unione è ampiamente diffusa la frutticoltura, i cui prodotti variano con il clima. Se nell'Italia del Nord e nelle Alpi è diffusa la produzione di mele, nei paesi mediterranei ha grande peso la coltivazione di agrumi. I maggiori produttori sono, in ordine, la Spagna, l'Italia, la Grecia, Cipro e il Portogallo, che producono soprattutto arance, mandarini e limoni. Restando nell'ambito italiano, l'esiguità dei fondi coltivati rappresenta un ostacolo per la creazione di un'agricoltura più redditizia. Secondo un dossier del 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, intitolato Costruire il futuro, difendere l'agricoltura dalla cementificazione, la superficie agricola utilizzata in Italia sta diminuendo, mentre la popolazione cresce. Tra il 1971 e il 2010, la superficie destinata all'agricoltura si è ridotta di 5 milioni di ettari, passando da 18 milioni a 13. Questo soprattutto a causa della cementificazione. La conseguenza, in parte l'abbiamo già detto, la necessità di dipendere dall'estero in termini di risorse alimentari di base. Secondo un articolo di ADN Cronos del 21 maggio 2015, l'Italia è il secondo stato dell'Unione Europea, dopo la Spagna, in termini di estensione delle aree coltivate con metodi biologici. Nel bel paese ci sono infatti 46.000 produttori e oltre 52.000 operatori nel settore bio, che porta un fatturato di 3,5 miliardi di euro. Tutto questo grazie allo sfruttamento di 1,3 milioni di ettari. Nell'Unione Europea invece le aree coltivate con metodi biologici ammontano a 10,2 milioni di ettari, con un numero di produttori pari a 330.000 unità. Anche la pesca è molto praticata nell'UE, non solo nel Mediterraneo, ma anche nei mari dell'Europa del Nord. In Italia però questa attività è in forte calo per la minore pescosità delle acque italiane. In un'intervista al sito L'Inchiesta del 13 settembre 2012, Corrado Piccinetti, direttore del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano, afferma come la pesca italiana sia in una fase di crisi profonda e crescente. Dal 2004 al 2010 gli occupati nel settore della pesca sono calati da 35.000 a poco meno di 29.000. Sul sito dell'UE si legge che il settore della pesca dell'Unione è il quarto al mondo per importanza e fornisce ogni anno circa 6,4 milioni di tonnellate di pesce. La pesca e l'industria di trasformazione del pesce danno lavoro ad oltre 350.000 persone. I paesi che pescano di più sono la Danimarca, la Spagna, il Regno Unito e la Francia. I tre pesci più catturati sono lo sgombro, lo sprato e la ringa, ma la specie più a rischio è il tonno rosso. Le zone in cui si pesca di più sono l'Oceano Atlantico Nord-Orientale, l'Atlantico Orientale ed il Mar Mediterraneo. Tornando all'agricoltura, uno dei problemi chiave del metodo di produzione intensivo europeo è il suo costo ambientale. L'Unione Europea deve muoversi per ridurre l'impatto ambientale della sua produzione agricola, dell'allevamento e della pesca, mantenendo però la stessa offerta di cibo per soddisfare la domanda di merci europee nel mercato alimentare globale. Un compito non semplice. Come risolvere questo dilemma fondamentale per l'Unione Europea? Il team di Eurofonica prova a rispondere in questa puntata. Giampiero Mattanza per Eurofonica, Brescia.
Eurofonica.
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 Aucan con Friends. Arrivati a questo punto, io direi però di continuare in questa panoramica su quello che l'Unione Europea ha fatto e continua a fare a proposito di cibo, di alimenti e di direttive, appunto,
ogni
di protezione.
Ogni volta che pensiamo all'Unione Europea viene sempre vista e descritta dalla stampa italiana come un mostro, un leviatano dal quale proteggersi, perché magari ti dice che puoi produrre un certo tipo di albicocca che abbia una determinata lunghezza, oppure che le aringhe debbano essere pescate solo da un tot numero di pescatori. Allora il nostro cinico, liberale e lucido Antonio Megalizzi si è armato di tanti dati per smentire tutte le bufale sull'Unione Europea e il suo rapporto con il cibo.
Eurofonica.
A leggere i titoli dei giornali italiani sembra spesso che l'Unione Europea operi un pericoloso diktat ai poveri agricoltori, pescatori e allevatori del nostro continente. Non si tratta solo di testate vicine ideologicamente ai partiti o a schieramenti euroscettici, perché questo tipo di allarmismo si trova facilmente anche su giornali moderati o tendenzialmente in linea coi programmi europei. Qualche esempio? Ultima notizia in ordine di tempo è l'apertura dell'UE alla richiesta dell'alto rappresentante Mogherini di abolire i dazi doganali sull'importazione di olio d'oliva dalla Tunisia. Il Fatto Quotidiano titola il 13 novembre 2015 «Olio d'oliva, la proposta dell'UE che affossa il Made in Italy». Cioè, basterebbero 70.000 tonnellate d'olio in due anni a far fallire una produzione storica come quella italiana che si aggira intorno a 462.000 tonnellate annue? Il commissario europeo al commercio, Cecilia Malmström, ha difeso la posizione dell'Unione Europea, dichiarando che si tratta dell'impegno comunitario ad aiutare l'economia tunisina a seguito dei recenti terribili eventi, e lo scopo sarebbe quello di creare anche posti di lavoro e beneficio alla popolazione tunisina. Tradotto, libero mercato aiuta i paesi che vivono la crisi che poi porta i migranti in Italia, e cioè il famoso aiutiamoli a casa loro, che a volte pare piacere all'opinione pubblica italiana e europea e a volte no. E come non citare la questione Novel Food, discussa e avallata un mese fa a Strasburgo, cioè qualsiasi alimento che non viene consumato in quantità significativa all'interno dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha quindi approvato l'utilizzo di insetti che, a causa dell'alto numero di proteine e dei bassi costi di produzione, possono porre rimedio al problema della malnutrizione. E mentre la stampa parla di EFSA, l'agenzia UE sul cibo, che dichiara di voler prima testare tutti i possibili rischi chimici, microbiologici e ambientali dietro queste nuove proteine, andando quindi a controllare in cosa consiste la nutrizione degli insetti e in che modo possa influire sull'ambiente, il giornale fa un miscuglio di OMS e Parlamento Europeo, titolando «Niente salsicce e carni rosse, ma l'UE dà l'ok per gli insetti». E cioè, orrore, niente bistecca di manzo, ci obbligheranno a mangiare insalate di cavallette. E poi, vi ricordate la polemica tutta italiana di quest'estate riguardante il latte in polvere per la produzione di formaggio? La Commissione europea aveva inviato nel maggio 2015 una lettera all'Italia per chiedere la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti caseari come i formaggi, gli yogurt e le mozzarelle, prevista tra l'altro da una legge nazionale del 1974. Tradotto, l'Unione europea ha chiesto al nostro paese di concedere la libertà ai produttori di latte in polvere di potersi inserire nel mercato caseario senza che venissero ostacolati dalla legge e dalla burocrazia italiana. Cosa vuol dire? Libero mercato, libera concorrenza. Apriti cielo. Il Corriere della Sera tuona. Il diktat Unione Europea. L'Italia produca formaggi anche con latte disidratato. Seguito dalla Stampa che annuncia l'UE ci impone il formaggio senza latte. Diktat, impone, come se il nostro paese fosse continuamente schiacciato dalle direttive comunitarie e accettasse inerme qualunque decisione. Un'altra polemica risale ad un anno e mezzo fa, quando la Coldiretti, in aperta guerra con l'Unione Europea, per via delle misure troppo rigide degli standard del cibo, trovò lo spazio di sfogarsi sulla Repubblica del 21 maggio 2014 e scrisse: «Siete pronti a bere vino senza uva, mangiare formaggio senza latte e cioccolato senza cacao? Perché questi prodotti hanno anomali stanno arrivando anche nei nostri piatti». Intervenne Paolo De Castro, europarlamentare del PD in Commissione Agricoltura, a spiegare che l'Europa è uno spazio d'azione importantissimo che va presidiato con attenzione e impegno, e proprio grazie all'Europarlamento continua i cittadini di oggi hanno maggiori informazioni sugli alimenti che consumano e i prodotti di qualità che rendono il nostro Made in Italy un'eccellenza sono protetti da contraffazioni e usurpazioni. E per chiudere, le polemiche storiche sulla pesca del tonno rosso in via d'estinzione e i presunti diktat della Commissione europea sulla lunghezza del cetriolo, sulla grandezza dell'albicocca, cancellato nel 2008 ma ancora valido in caso d'eccezione. Nel primo caso, con buona pace dei pescatori, la specie era vicina alla scomparsa prima che le politiche europee contribuissero al suo ripopolamento nei mari europei e permettessero così un aumento del 20% di prodotto pescato nel 2015. Le regolamentazioni relative alle misure di ortaggi e verdure invece riguardavano le direttive sulla lunghezza e la larghezza di determinati prodotti al fine di facilitarne il commercio comunitario. Insomma, sono tanti gli esempi di come l'informazione italiana tenda spesso a rendere l'Unione Europea un mostro intento a creare norme che ci danneggino e basta. Com'è vero che le decisioni dell'Europa sul cibo generano nella stampa nostrana ancora tanta ironia, molte polemiche e diversi attacchi, come se l'opinione pubblica italiana rivendicasse la sua leadership in base a tradizione e a diritto di autonomia nelle questioni relative al cibo che, con il benestare di tutta la nostra classe dirigente, abbiamo lasciato all'Europa come competenza esclusiva. Una competenza che ci conviene al momento di certificare la garanzia dei nostri prodotti sotto il marchio europeo. Una garanzia che regala dei vantaggi dei quali però spesso ci dimentichiamo. Antonio Megalizzi per Eurofonica.
Eurofonica!
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 Questi erano Slivovitz con Passannante, forse uno dei nomi più difficili che io abbia mai pronunciato nella mia vita, Rossella.
Sì, ma non è neanche dai poi più di tanto vero, siamo abituati a pronunciare i nomi di deputati europei che sono così complessi in lingue che non conosciamo.
Sai qual è il nome più difficile da pronunciare? Quello che leggo nelle etichette, vero?
Esatto, e guarda, mi hai proprio introdotto il titolo del prossimo Focus. Perché? Perché il nostro Lorenzo Peluca ci aiuterà a capire che cosa c'è scritto sui vari foglietti che sono attaccati nei vari prodotti che vengono appunto messi in commercio nei vari supermercati e appunto adibiti. Ma non solo, perché dopo l'intervento di Lorenzo Peluca andremo invece ad ascoltare il contributo di Sabrina Fasanella, che ci parlerà e che ci spiegherà cosa significano tutte queste denominazioni DOP, DOCG, ICD, insomma capiremo un po' meglio che cosa stanno a significare.
Eurofonica.
Eurofonica.
Forse l'ultima cosa che guardiamo quando scegliamo i cibi da comprare al supermercato sono le etichette, anche se queste aiutano noi consumatori a informarci sui prodotti che mangiamo ogni giorno. L'Unione Europea, dal 2011, impone ai 28 Stati l'obbligo di inserire nelle etichette dei cibi la denominazione del prodotto, l'elenco degli ingredienti e, più nello specifico, di tutte le sostanze impegnate nel processo produttivo. La normativa ha inoltre vietato di utilizzare indicazioni generiche, come grasso o olio vegetale, obbligando a illustrarne la natura, come ad esempio l'olio di palma, il cui consumo, secondo uno studio dell'OMS, confermato da altre ricerche statunitensi ed europee, contribuisce ad aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, oppure l'olio di colza, presente in molti alimenti confezionati come grissini, brioche e merendine varie. L'azione dell'Unione Europea per proteggere la nostra alimentazione non finisce qui. Nelle etichette bisogna indicare le condizioni d'uso e la durabilità del prodotto, in particolare distinguendo tra data di scadenza e termine minimo di conservazione. La differenza? Nel primo caso, quando leggiamo l'etichetta da consumarsi entro il, vuol dire che cibarsi di quell'alimento dopo tale data potrebbe causare danni alla nostra salute. Invece, quando troviamo l'indicazione da consumarsi preferibilmente entro il, si garantisce che il prodotto è commestibile, però il sapore, la consistenza o l'aspetto potrebbero cambiare. Ma la principale novità introdotta dal regolamento europeo del 2011 è la cosiddetta etichettatura nutrizionale, fino a quel momento facoltativa. Si tratta di una tabella che segnala quanto contenuto energetico, grassi acidi e saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale sono presenti in 100 grammi o in 100 ml di prodotto. C'è però un aspetto ancora controverso, quello dell'indicazione dei luoghi di produzione e soprattutto quello di origine del prodotto. Il regolamento è in fase di adattamento nei vari stati, ma per ora esclude dall'obbligo di indicazione d'origine la carne di coniglio, quella di cavallo e la selvaggia, oltre ai prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Dunque, ad oggi, l'etichetta deve necessariamente riportare la provenienza del prodotto solo nel caso di carni fresche o congelate di origine bovina, suina, ovina, caprina e avicola, pesce, frutta, verdura, miele ed olio extravergine d'oliva. Ma l'etichetta ha l'obbligo di indicare solamente il paese di allevamento e quello di macellazione, senza dunque riportare lo stato dove l'animale è nato, con l'eccezione dei bovini. Inoltre, anche per prodotti come pasta, passata di pomodoro, succo d'arancia o riso, l'etichettatura non ha alcun obbligo di fornire indicazioni riguardo l'origine o gli ingredienti che li compongono per oltre il 50%. La Commissione, per risolvere il problema dell'indicazione del luogo d'origine, ha proposto un'etichettatura facoltativa, sostenendo che quella obbligatoria avrebbe un impatto diseguale per i produttori, rendendola più onerosa per alcuni rispetto ad altri. In sostanza, si lascia libero il produttore di integrare con informazioni aggiuntive il contenuto minimo che la legge impone. Questa soluzione, ovviamente, sfavorisce stati come l'Italia, la cui industria alimentare è uno dei settori più importanti del proprio tessuto economico. La forte pressione dell'opinione pubblica su questi temi sta però portando dei frutti. Alcune aziende leader nel settore della grande distribuzione, sia italiane che europee, fra le quali Coop, Conad, ma anche Carrefour ed Esselunga, si sono impegnate a mantenere volontariamente questa indicazione nei prodotti che riportano il loro marchio. Perciò, la prossima volta che fate la spesa, scegliete bene e date un'occhiata all'etichetta. Magari il portafoglio e la bilancia vi ringrazieranno. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica!
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 DOP, IGP, STG, forse nessuno conosce realmente il significato di queste sigle, ma una cosa è certa, la loro presenza sull'etichetta di un prodotto ci dà fiducia e ci induce a comprarlo. Non sono semplici acronimi, ma carte d'identità dei prodotti alimentari d'eccezione, che ne assicurano la qualità. Andiamo a scoprire come. Si tratta di sigle che attestano il riconoscimento di qualità che l'Unione Europea assegna ai prodotti alimentari. Questi riconoscimenti sono di tre tipi. DOP, ovvero denominazione di origine protetta. Si tratta di prodotti interamente realizzati in tutte le fasi di produzione in una specifica area geografica, che ne determina anche qualità e caratteristiche. Questa appartenenza territoriale assicura al prodotto le sue specificità legate a fattori naturali come il clima, le caratteristiche del terreno, ma anche a fattori umani, ovvero le tecniche e gli strumenti di produzione legati alla tradizione di quella zona. Qualche esempio? Il parmigiano reggiano, il prosciutto di Parma o, per uscire dall'Emilia, il gorgonzola. Poi abbiamo l'IGP, cioè Indicazione Geografica Protetta. Parente del DOP, questa etichetta si distingue dalla prima perché il legame con il fattore geografico è più blando. Basta che una sola fase di produzione avvenga in un'area geografica determinata. Questa provenienza di solito ha una grande influenza non solo sulle peculiarità del prodotto, ma anche sulla sua reputazione. Avete presente l'arancia rossa di Sicilia o lo speck dell'Alto Adige? Poi abbiamo lo STG, specialità tradizionale garantita. Mai sentita? Forse perché è meno diffusa rispetto al DOP e all'IGP.
Si tratta di un riconoscimento che l'Unione Europea fornisce a tutela della specificità dei prodotti ottenuti da lavorazioni tradizionali. Ma, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non è necessario che tale lavorazione e produzione avvenga in un'area geografica specifica. Per chiarirci, chiunque in Europa può produrre una STG italiana, basta attenersi alla ricetta tradizionale. Attenzione però, la sola sigla non basta ad attestare la qualità riconosciuta dall'Unione Europea, è necessaria la presenza del marchio e del logo. Ma a cosa serve davvero questo riconoscimento? La Commissione Europea possiede un registro in cui elenca tutti i prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento e che quindi si impegna a proteggere e tutelare. In realtà, a tutelare sia il produttore che il consumatore, a vantaggio del mercato comunitario. Valorizzando i prodotti tipici provenienti dalle ricche tradizioni enogastronomiche dei 28 Stati membri, l'Unione Europea assicura un mercato variegato, avvantaggiando al tempo stesso l'economia delle zone rurali. Ma c'è un altro fattore determinante, l'evoluzione del consumatore, che si fa sempre più esigente e attento alla qualità piuttosto che alla quantità. Eurispes, l'Istituto per la Ricerca Economica e Sociale, ha rilevato nel 2013 che i cittadini dell'Unione Europea sono sempre più attenti alla provenienza dei prodotti che vanno a finire sulle loro tavole. Il 71% si dichiara attento all'origine geografica dei prodotti e solo il 47% alla marca. E l'Italia? Beh, quasi la metà degli abitanti del bel paese compra prodotti DOP o IGP, mentre due terzi fanno molta attenzione alle etichette e alla provenienza dei prodotti. È un dato significativo se si tiene conto del fatto che l'Italia è il paese con i consumi alimentari più alti d'Europa, con una spesa pari a 2.300 euro l'anno, il 28% in più rispetto alla media europea. Forse perché in Italia siamo abituati a mangiare bene? Pensate che ad oggi i prodotti italiani insigniti di un riconoscimento europeo di qualità sono 277, per lo più DOP. A livello europeo, invece, la maggioranza dei prodotti certificati sono vini. Ne esistono ben 1579 in tutto il vecchio continente, a denominazione d'origine controllata, di cui ben 523 sono nostrani. Quindi ne abbiamo più dei cugini francesi, che contano solo 432 vini DOC. Anche per quanto riguarda il cibo, l'Italia ha un primato. Dopo i nostri 277 prodotti alimentari riconosciuti, ci sono i 223 della Francia e i 184 spagnoli, mentre ad esempio la Romania ne ha uno solo e l'Estonia ancora nessuno. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 Mutande, ritorniamo su Eurofonica per parlare appunto di Europa. Vi ricordiamo intanto dove ci potete trovare tutte le volte, sicuramente sul nostro sito web eurofonica.eu, sui principali social, la pagina Facebook, Instagram e Twitter.
E proprio a proposito di Twitter, che inizia con la stessa lettera, del TTIP, cioè il patto che avete imparato a conoscere grazie a Eurofonica, il tentativo di creare un mercato comune tra Unione Europea e Stati Uniti. Nulla ancora è stato firmato, ma il nostro Marco Daldos ci spiega, se venisse approvato, che cosa arriverebbe sulle nostre tavole.
Eurofonica.
Eurofonica.
Da 2 anni Unione Europea e Stati Uniti cercano di siglare il TTIP, l'accordo di libero scambio che ha l'obiettivo di creare il più grande mercato economico mondiale, liberalizzando commerci e investimenti tra queste due realtà economiche. Nonostante le forti polemiche, in pochi sanno realmente cosa sia il TTIP, ovvero il Transatlantic Trade and Investment Partnership. Si tratta infatti di un documento in fase di negoziazione che permetterebbe di superare barriere doganali basate su differenze normative e o di omologazione, che rappresentano un aggravio in termini di tempo e denaro. La promessa, quindi, è di aumentare ricchezza e occupazione, ma moltissime organizzazioni europee e americane, tra le quali Slow Food, sostengono che questo accordo rischi concretamente ad indebolire le tutele ambientali e sociali del vecchio continente, provocando l'uscita dei mercati di migliaia di produttori agricoli ed europei in quanto non più competitivi a causa delle importazioni agroalimentari a basso costo. Sono proprio gli scambi di prodotti alimentari al centro della preoccupazione di una larga parte dell'opinione pubblica europea. Infatti, le regole tra le due sponde dell'oceano su alcuni temi come la somministrazione di anabolizzanti negli allevamenti bovini e la commercializzazione di prodotti OGM sono molto diverse. Tuttavia, va detto che in alcuni casi gli state sono più efficienti, come ad esempio, da loro, le etichette nutrizionali sono obbligatorie già da tempo, mentre in Europa sono presenti solo dal 2014. Sotto altri aspetti, il sistema europeo rimane comunque molto più severo. Un esempio, in Europa la sicurezza alimentare deve essere garantita lungo tutta la filiera produttiva. Il sistema USA, invece, verifica per lo più la sicurezza del prodotto finito. Le autorità americane si fidano molto delle aziende, che possono autodichiarare la sicurezza dei prodotti. In Europa, invece, i prodotti regolamentati, ad esempio gli OGM, vengono autorizzati solo dopo i controlli dell'autorità competente, l'EFSA, European Food Safety Authority, e dopo l'approvazione della Commissione Europea, del Parlamento e dei singoli Paesi membri. In Europa, inoltre, è proibito somministrare ormoni al bestiame e vi sono limiti più restrittivi nell'uso di antibiotici negli allevamenti. Insomma, le preoccupazioni sono tali da aver portato alla nascita di una campagna online di raccolta firme contro il TTIP, nominata Stop TTIP. Ma il TTIP è davvero una minaccia? La Commissione europea, in un documento redatto nel 2014, sostiene che la decisione di avviare i negoziati da parte dell'Unione e Stati Uniti sia in gran parte dovuta al persistere della crisi economica del 2008. Un accordo su commercio e investimenti tra le due maggiori economie al mondo potrebbe dare impulso alla crescita e all'occupazione. Questa valutazione si basa su una relazione indipendente commissionata dall'Unione Europea, Reducing Barriers to Transatlantic Trade. Secondo questo studio, il beneficio per l'economia europea potrebbe arrivare a 119 miliardi di euro l'anno, pari a circa 500 euro per famiglia media, mentre per gli Stati Uniti varrebbe 95 miliardi di euro l'anno, pari a circa 655 euro per famiglia. La Commissione europea, inoltre, rassicura che i livelli di protezione non sono negoziabili. Sia l'Unione europea che gli Stati Uniti si impegnano a garantire un elevato livello di protezione dei cittadini. Da entrambe le parti arriva la rassicurazione che non si faranno compromessi in materia di sicurezza, tutela dei consumatori o ambiente. Ci sarà invece una disponibilità a valutare in modo pragmatico la possibilità di fare meglio e in maniera più coordinata alcune attività. Inoltre, l'apertura dei mercati agricoli comporterà dei vantaggi reciproci. Gli Stati Uniti sono interessati a vendere una quota maggiore di prodotti come il grano turco e la soia, mentre le esportazioni europee riguardano soprattutto prodotti alimentari come alcolici, vino, birra e alimenti trasformati come formaggi, prosciutto e cioccolato. L'Unione ha un chiaro interesse a potenziare le vendite negli States di prodotti alimentari di alta qualità, eliminando inutili ostacoli tariffari o non tariffari. Tutt'oggi alcuni prodotti europei come formaggi, prodotti lattieri o caseari, ma anche mele e pere, incontrano notevoli ostacoli non tariffari. Altri invece sono soggetti a elevati dazi di importazione, dal 20 al 30% come appunto formaggi, cioccolati e frutta in scatola. Arrivando alla delicata questione degli OGM, dal documento si evince che le leggi sugli organismi geneticamente modificati o normative comunque in difesa della vita, della salute umana e del benessere degli animali, come pure le norme sull'ambiente e sugli interessi dei consumatori, non rientrano nei negoziati. Le domande di riconoscimento con le quali si richiede l'autorizzazione dei prodotti OGM nel nostro territorio continueranno ad essere valutate dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ed inoltrate agli Stati membri dell'Unione che esprimeranno il loro parere. Insomma, secondo la Commissione Europea, l'obiettivo principale del TTIP è aiutare le imprese dell'Unione a prescindere dalle loro dimensioni o dai prodotti che vendono, al fine di ottenere un miglior accesso ai mercati extraeuropei. Tuttavia, i rischi e i timori di ciò che potrebbe arrivare sulle nostre tavole rimangono e pertanto non ci resta che prestare più attenzione al tema. Da Marco e da Fef Brescia per Eurofonica è tutto. Ciao!
Eurofonica.
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 Erano i Laurex Pallas con i beni rifugio, i beni ai quali si accede quando si è più in necessità, un tema di cui parleremo proprio adesso.
Esatto, perché in questa seconda parte di Eurofonica vogliamo proprio cercare di capire che cosa viene sprecato con più facilità, in quale percentuale vengono buttati cibi e alimenti, e lo faremo attraverso il focus realizzato dalla nostra Caterina Moser, che ci farà capire quanto cibo viene sprecato dalle nostre tavole, ma non solo, perché la nostra Sara Pengi invece ci aiuterà a capire come funziona invece il FEAD, che sarebbe praticamente il fondo europeo che aiuta gli indigenti. Allora andiamo a scoprirli.
Eurofonica.
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 Lo sapevate che lo scorso maggio il Parlamento francese ha introdotto il reato di spreco alimentare, approvando una legge che vieta ai supermercati di distruggere il cibo invenduto? L'iniziativa dovrebbe essere replicata in tutti gli stati dell'Unione Europea, perché sprecare il cibo è il processo finale di un modo tutto occidentale di produrre, distribuire, vendere e consumare che non funziona. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la quantità di cibo che finisce nella spazzatura è circa il 35% della produzione totale, per un costo economico stimato di circa $1 trilione ogni anno. Ma andiamo nel dettaglio. Nel 2010 nell'Unione Europea sono state buttate 89 milioni di tonnellate di cibo, 179 kg pro capite, che potrebbero arrivare fino a 126 tonnellate nel 2020. Nel mondo, sempre secondo uno studio della FAO del 2011, sono 1,3 miliardi le tonnellate di cibo sprecate ogni anno. Ma qual è il paese che spreca di più? i Paesi Bassi con 541 kg pro capite in un anno, seguiti da Belgio e Cipro. E l'Italia si piazza all'undicesimo posto con 179. Sono cifre spaventose se pensiamo che 800 milioni di persone nel mondo soffrono di malnutrizione. C'è una soluzione per risolvere questo problema? Sulla carta sì, basterebbe rendere efficiente la catena produttiva e distributiva, trovando modi più efficienti per redistribuire il cibo vicino alla scadenza ed educare i consumatori a una corretta cultura alimentare, visto che spesso la maggior parte del cibo finisce nella spazzatura senza nemmeno passare in tavola. L'Unione Europea è cosciente del problema e, cercando una cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, ha chiesto un'azione ambiziosa per affrontare il dramma dello spreco alimentare. Nel luglio 2014 la Commissione europea ha lanciato una circolare Towards a Circular Economy, a Zero Waste Program for Europe, che punta a realizzare diversi obiettivi per ridurre lo spreco alimentare nell'UE, ad esempio l'aumento del 70% dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani entro il 2030 e l'aumento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Tra questi c'è una proposta per gli Stati membri. Infatti, nonostante nel 2011 l'Unione abbia prodotto circa 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti, solo il 40% è stato riciclato, il resto è stato smistato nelle discariche o incenerito, perdendo circa 500 milioni di tonnellate di rifiuti da poter riciclare o riutilizzare, un'esigenza che l'UE non può ignorare non solo per creare nuovi posti di lavoro, ma anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza alle materie prime che si stanno esaurendo. In questi anni, però, l'Unione ha migliorato le pratiche di gestione dell'immondizia nei 28 stati. Come? Stabilendo una gerarchia dei rifiuti in tutti gli stati membri, incentivando a produrne meno in termini assoluti e pro capite, elaborando una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari, in modo da assicurare un riciclaggio di alta qualità attraverso tre direttive, tra cui quella del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. Tra i paesi più virtuosi, Svizzera, Germania e Austria, dove grazie a una robusta rete di impianti e politiche di riciclo si è fortemente ridotto o addirittura azzerato l'uso delle discariche. Anche se non fa parte dell'Unione, la Svizzera è spesso considerata un paese esemplare a livello europeo per ciò che riguarda il trattamento dei rifiuti, con punte di riciclo che oltrepassano il 95% per alcune frazioni, come il vetro. Quindi, come avrete capito, lo spreco del cibo non è solo una questione economica, ma un grande impatto a livello ambientale, consumando le limitate risorse naturali. Ognuno di noi ha un ruolo importante nella prevenzione e nella riduzione dello spreco di cibo, da chi produce, trasporta e lo vende, fino ai consumatori stessi. L'educazione alimentare deve entrare a pieno titolo nei programmi scolastici e se non impariamo ad essere cittadini migliori, non c'è norma che tenga. Errare è umano, non fare niente per combattere lo spreco alimentare a livello europeo e mondiale è diabolico. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
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 C'è un fondo che sostiene gli interventi dei paesi dell'Unione Europea per aiutare materialmente le persone più povere del vecchio continente e favorire il loro reinserimento all'interno delle società in cui vivono. Si chiama The Fund for European Aid to the Most Deprived, ossia FEAD, ed è finanziato dalla Commissione Europea per il periodo 2014-2020. Grazie a questo fondo, di oltre 3,5 miliardi di euro, al quale i 28 Stati dell'Unione Europea sono tenuti a contribuire con almeno il 15% di finanziamenti nazionali, i singoli governi possono finanziare a loro volta l'assistenza verso i più bisognosi, sostenendo anche la raccolta, il trasporto e la distribuzione degli alimenti. Tutto questo grazie al coordinamento di alcune organizzazioni partner non governative o enti pubblici, come la Caritas, la Croce Rossa o la Comunità di Sant'Egidio in Italia. Queste sono selezionate dai vari paesi in base a determinati criteri definiti a livello nazionale, tra cui la capacità di conservazione e distribuzione dei prodotti selezionati destinati ai più poveri e l'esperienza nel settore. Il FEAD è stato istituito nel 2011 per aiutare circa 120 milioni di europei a rischio di povertà o di esclusione sociale, dove si intende l'impossibilità, l'incapacità o la discriminazione di un individuo nella partecipazione a determinate attività sociali e personali. Stiamo parlando di un quarto della popolazione totale del vecchio continente, circa 4 milioni in più rispetto all'anno precedente. Dopo 3 anni di trattative, nel 2014 si è finalmente arrivati a un compromesso, un cofinanziamento tra UE e singoli stati. Secondo una ricerca Eurostat, dopo la Grecia, è l'Italia il paese dell'Eurozona dove il rischio di povertà e di esclusione sociale è più alto. Nel 2012, infatti, nel nostro paese il 29,9% della popolazione rischiava di diventare povero, in Grecia il 34,6%. A rischio di esclusione sociale c'erano 18,2 milioni di persone. In pratica, per trovare dati peggiori dell'Italia e della Grecia, bisogna guardare a paesi fuori dalla zona euro. Bulgaria 49,3%, Romania 41,7%, Lettonia 36,5%, Croazia 32,3%. In pratica, in 22 paesi europei, circa 3 milioni e mezzo di persone ricevono ogni giorno aiuti alimentari, uno scenario drammatico che rischia di aggravarsi ulteriormente. Da Roma, Sara Penge per Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
Geometra con Restiamo Nascosti, noi invece vogliamo uscire allo scoperto con il momento rassegna stampa.
Esatto, a tenerci compagnia oggi tra i nostri redattori che compongono il fantastico team di Eurofonica per la parte italiana, abbiamo la nostra Alice Masoni.
Ciao Alice.
Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti.
Allora, oggi è stata una settimana abbastanza difficile per quello che è successo a Parigi. E dici un po' quali sono, come è andata la situazione e quali sono le ultime novità.
Allora, sì, purtroppo dobbiamo parlare di questo e quindi di quello che è accaduto venerdì scorso a Parigi, dove ci sono stati ben 6 attentati in cui hanno trovato la morte ben 129 persone. E diciamo, nonostante gli attentati si siano verificati in vari punti della città, forse quelli più eclatanti, quelli che hanno fatto più impressione, probabilmente sono stati quelli della sala concerti Bataclan e quello allo Stade de France. Per quanto riguarda, diciamo, la reazione della Francia immediata, è emblematica la dichiarazione di Hollande, che già da subito, diciamo, ha parlato di una Francia in guerra, e nei giorni successivi ha chiesto anche l'intervento dell'Unione Europea e ha chiesto che venisse applicato l'articolo 42 del Trattato di Lisbona, che prevede appunto che gli stati membri intervengono a fianco di uno stato, appunto parte dell'Unione Europea, che ha subito un'aggressione. E anche l'altro rappresentante per la politica estera, Mogherini, ha dichiarato che la clausola verrà messa in atto, ma che saranno poi i singoli stati a vedere in che modo intervenire a fianco della Francia. Per quanto riguarda gli arresti dei terroristi, nei giorni scorsi sono stati arrestati in Belgio coloro che si pensa siano stati gli artificieri degli attentati, quindi coloro che fisicamente hanno prodotto anche le cinture esplosive con cui si sono fatti esplodere gli attentatori. E soprattutto stamattina all'alba, nel quartiere di Saint-Denis a Parigi, c'è stato un blitz delle forze speciali di polizia parigine in un appartamento in cui si erano asserragliate delle persone armate. E l'operazione è durata molte ore, ci sono stati 2 morti tra i terroristi e 7 arrestati. Fra loro si ricercava la mente degli attentati di venerdì, ovvero il belga di origini marocchine Abdelhamid Abaoud, ma ancora adesso non sappiamo l'identità dei morti e degli arrestati, non sappiamo neppure quindi se c'era veramente lui oppure no. Quindi insomma staremo a vedere i prossimi aggiornamenti in questo senso.
Senti, e tu che idea ti sei fatta della situazione?
Allora, io mi sono fatta l'idea per la quale diciamo che forse con l'attentato di venerdì veramente l'opinione pubblica ma anche le autorità si sono rese veramente conto di quale realtà sia l'ISIS e in che modo agisce, che quindi probabilmente da ora in avanti non dobbiamo far più differenza tra un attentato che avviene diciamo vicino geograficamente a noi o lontano, perché ne siamo tutti ugualmente coinvolti. E penso a questo anche pensando al fatto che appunto i grandi della terra in questi giorni stanno pensando a come intervenire, e quindi credo che per i provvedimenti di lungo periodo forse dovremo pensare anche agli errori che abbiamo compiuto in passato. Io penso alla politica estera, soprattutto alla guerra in Iraq del 2003, che probabilmente il modo in cui questa è finita forse ha creato anche una situazione in cui probabilmente ISIS ha avuto più facilità a nascere e soprattutto a diffondersi. E poi parlando di politica interna, non possiamo sottovalutare il fenomeno dei foreign fighters, quindi pensare un attimo a come gestiamo l'immigrazione, a come gestiamo l'integrazione con culture differenti sul nostro territorio.
Molte notizie sono uscite fuori dopo gli attentati di Parigi, alcune false, alcune ancora più false, altre addirittura bufale. C'è un fenomeno, quello del debunking, che tenta di arginare questo fenomeno.
Esatto, infatti proprio come dicevi tu, soprattutto nelle prime ore, quindi quando ancora si stavano verificando gli attentati, si sono diffuse numerose notizie false, ma soprattutto queste poi hanno continuato a diffondersi anche i giorni successivi. Pensate ad esempio alla Tour Eiffel, che si diceva fosse stata spenta in segno di lutto, ma in realtà questa viene spenta ogni notte, oppure agli incendi a Calais, che sarebbero stati appunto fatti per rappresaglia, quando in realtà quelle immagini risalivano a pochi giorni prima. Quindi questa è una problematica molto importante. Ci si chiede, soprattutto in situazioni di tensione come questa, come fare per appunto smascherare nell'immediato le notizie false, affinché queste non vengano diffuse in questo modo, provocando quindi un aumento della tensione e soprattutto facendo in modo che vengano prese per buone anche delle informazioni che in realtà possono distorcere la realtà stessa. Quindi molto importante.
C'è il tentativo di cambiare la realtà, o perlomeno si sono riuniti i grandi del mondo nel G20, i 20 paesi più importanti del mondo, in Turchia, per cercare di cambiare le cose.
Esatto, si sono riuniti proprio lo scorso 15 e 16 novembre. Ovviamente le riflessioni sul post Parigi sono state protagoniste, soprattutto anche sono state protagoniste le dichiarazioni delle autorità in questo senso. Ad esempio il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi diciamo ha mantenuto una linea più moderata, quindi si è ovviamente distaccato probabilmente dalle affermazioni fatte i giorni precedenti da Hollande, anche perché non siamo ovviamente noi coinvolti in prima persona, ma ha sottolineato il fatto di come sia necessaria una strategia comune del tutta l'Unione Europea insieme agli Stati Uniti, alla Russia e anche ai paesi arabi vicino ovviamente alle zone in cui ISIS diciamo ha preso già piede. Questo soprattutto importanti sono stati anche però i dialoghi fra Putin e Obama, lo stesso Putin che soprattutto ha fatto delle affermazioni molto eclatanti che probabilmente forse tutti già conosciamo, ma sentirle così in diretta è stato molto molto forte, perché ha detto: all'interno dello stesso G20 ci sono paesi che finanziano ISIS, quindi ovviamente di questo dobbiamo considerarlo, prenderlo in considerazione, perché non è assolutamente da sottovalutare. Anche Obama ha parlato di interventi congiunti, di una strategia a livello comune, e ha sottolineato anche lui il fatto di dover pensare al passato per non compiere gli stessi errori, vista la situazione alquanto delicata ovviamente.
Come tu ben sai, Paolo Coelho una volta disse: vivi la tua vita in modo che quando morirai tu sia l'unico che sorride e ognuno intorno a te pianga. Il suo omonimo portoghese, che aveva vinto le elezioni, adesso però in Portogallo non se la passa molto bene.
Non se la passa molto bene. Il Portogallo in questo momento addirittura è senza un esecutivo, non ha un governo. Infatti proprio oggi il presidente della Repubblica Silva ha incontrato il presidente delle maggiori banche del paese, perché si sta cercando di formare un esecutivo tecnico. Questo perché circa una settimana fa una coalizione inedita di sinistra formata dai socialisti, dal Partito Comunista e dal Blocco di Schierda ha deciso di sfiduciare proprio il governo di centrodestra guidato dal premier uscente, appunto, Passos Coelho. È molto importante sottolineare questo aspetto perché lo stesso Coelho era uno dei maggiori alleati della Merkel per quanto riguarda la cosiddetta, la famigerata austerity, e questo si può notare dal fatto che il Portogallo è uscito rapidissimamente dal programma di assistenza finanziaria a cui era stato sottoposto. Quindi se in questo momento le forze di sinistra si mettono insieme, probabilmente un cambio di rotta è vicino per il Portogallo, e probabilmente questo riflette anche lo stato d'animo e il pensiero dei suoi stessi abitanti.
Grazie Alice per questa rassegna stampa, e ora resta qui con noi per ascoltare Giovanni Rana dei Van Outens.
I know today is going to be speciale. I'm feeling good, ma mi è venuta fame. And I remember when I was bambino, I used to eat Italian tortellino. Across the road io vedo un ristorante, tovaglia red and white, sembra invitante.
Guardi, le consiglio un risotto allo zafferano siciliano, mantecato al caprino fresco con astice flambé, tartufato.
Cameriera, please, I want some bolognese tortellini. And we say la 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 la. Bacio. Dimmi, piccolini tortellini, baci, mai tomato cuore, matto rock and roll. Sexy girl americana.
Hello.
Do you want to go to Trattoria Italiana?
Yes, of course.
She says.
Che tortellino eccezionale.
Believe me, produzione artigianale. Nella sua bedroom vedo tanti poster. Stallone, John Travolta e Kevin Costner. But then what a surprise davanti al letto. Accanto al crocifisso, sai chi c'è?
C'è proprio.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Giovanni Rana. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Giovanni Rana.
E questa canzone è tornata a grande richiesta a Giovanni Rana. Proprio mi sembra il modo migliore per quando si parla di cibo, come abbiamo fatto in questa puntata.
Esatto, e oramai l'avrete capito, siamo arrivati in chiusura di questa fantastica puntata. Sono volati veramente questi 60 minuti che abbiamo passato insieme, ma c'è ancora un po' di tempo per farci ascoltare l'EUPIL della nostra Beatrice Dusi, che ci parlerà di quell'ente che si occupa di proteggere i consumatori. Stiamo parlando dell'EFSA. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Eurofonica. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare sicuramente su tutte le radio del circuito Raduni, non solo, potete trovare il podcast sul sito eurofonica.eu, ovviamente sul Mixcloud di Eurofonica e tutte le altre social.
Buona Unione Europea.
Ogni giorno qualcuno vigila sulla distribuzione alimentare all'interno dell'Unione Europea, garantisce la sicurezza alimentare e protegge la salute dei consumatori. Non si tratta di Captain America o Superman, ma dell'FSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel gennaio 2002, l'FSA agisce attraverso due principali processi, la valutazione e gestione di rischio. Insomma, elabora valutazioni scientifiche e fornisce una consulenza specialistica alla Commissione, al Parlamento Europeo e agli Stati membri dell'Unione Europea, per far sì che le loro decisioni siano tempestive ed efficaci riguardo alla gestione del rischio alimentare. In base alla problematica alimentare da affrontare, questa agenzia seleziona un team di esperti del settore, pescandoli da una banca dati, per così dire, formata da scienziati che mettono a disposizione la loro conoscenza. Oltre il 60% dell'attività dell'FSA si basa su valutazioni di quei prodotti che la Commissione, l'Europarlamento e i vari Stati dovranno regolamentare con norme europee e nazionali, come ad esempio gli additivi alimentari, gli OGM o i pesticidi. Dal 2002 questa agenzia ha aiutato l'UE a fronteggiare le emergenze come la contaminazione da diossina della carne suina in Irlanda nel 2008 o l'epidemia da Escherichia coli in Germania e in Francia nel 2011. Tra i successi dell'FSA c'è anche quello di aver ridotto di quasi il 50% il numero dei casi di salmonella assegnati nell'Unione Europea tra il 2004 e il 2009. L'FSA coordina inoltre un forum consultivo che si può definire come il punto d'incontro con gli Stati membri dell'Unione Europea e si costituisce la via per lo scambio di informazioni sui rischi potenziali. Infatti crea occasioni per incontrare le parti interessate della società civile, per intrattenere con loro scambi di opinione e informazioni tramite consultazioni pubbliche e attività di raccolta dati. Un esempio, proprio un'ora fa si è conclusa una chat su Twitter. Oggi è la giornata europea degli antibiotici, istituita per sensibilizzare l'opinione sui rischi per la salute, connessi alla resistenza agli antibiotici e sull'importanza di usarli con cautela. Per questo alcuni esperti dell'FSA, insieme al Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, Commissione Europea, Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzie Europee e altri partner, ha partecipato a una chat dal vivo su Twitter per rispondere a domande sulla resistenza agli antibiotici. L'iniziativa è terminata un'ora fa e l'hashtag era appunto hashtag EAAT. Insomma, gli alimenti, come tutti sappiamo, sono essenziali per la vita e l'FSA è impegnata a garantire che in Europa essi siano sicuri. Beatrice Dusi, Forello Network, Verona, per Eurofonica.
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 Eurofonica.